Buongiorno e benvenuti anche da parte mia. Oggi vi chiedo doppia pazienza. Uno, perché anche questo, il brano di oggi, che sembra quasi ripetere sempre le stesse cose, non è molto semplice. L'Epistola agli Ebrei non è proprio una passeggiata, comunque, l'Epistola agli Ebrei. Uno per quello, quindi un altro di quelle bistecche che abbiamo definito questa epistola. E poi anche per la mia voce, perché le allergie questa settimana col caldo sono andate un po' alle stelle, quindi sentite anche il mio tenore di voce, per cui doppia fatica. Abbiamo fatto già 16 predicazioni su Ebrei, e i primi 10 capitoli di questa lettera l'autore si è concentrato sulla assoluta supremazia di Cristo. Lui ci ha detto che è più grande di ogni cosa, ci ha detto che è più grande degli angeli, ci ha detto che è più grande di Mosè, di Giosuè, di Aronne, di tutto il sacerdozio levitico. Ci è detto che il nuovo patto, di cui Cristo è l'inauguratore e il mediatore, è anche maggiore del vecchio patto, del Vecchio Testamento. Ci ha detto anche che il sacrificio di Cristo è maggiore, superiore al sacrificio che veniva fatto nel vecchio patto. E oggi arriviamo alla conclusione di questo argomento della superiorità di Cristo. Ci ricordiamo però il tema fondamentale per cui l'autore di questa lettera scrive, cioè quali erano le circostanze che stavano attraversando le persone a cui l'autore scriveva. Nel capitolo 10, versetto 32 e 36, leggiamo queste parole. Ma ricordatevi di quei giorni di prima, in cui, dopo essere stati illuminati, voi avete dovuto sostenere una lotta lunga e dolorosa, talvolta esposti agli oltraggi, alle vessazioni, altre volte facendovi solidali con quelli che erano trattati in questo modo. Infatti voi simpatizzaste con i carcerati e accettaste con gioia la ruberia dei vostri beni, sapendo che possedete una ricchezza maggiore e duratura. Non abbandonate la vostra franchezza, che ha una grande ricompensa. Infatti avete bisogno di costanza, affinché sia fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso. Questi primi cristiani stavano attraversando una situazione non facile, stavano soffrendo a motivo della fede. Per questo erano tentati, come abbiamo più volte detto, di ritornare al giudaismo, perché questo sembrava un ritorno ad una fede più tranquilla, ad una fede più sicura. E avevano bisogno di fiducia e incoraggiamento. E l'autore della lettera sa che il punto su cui fare leva per incoraggiare, per spronare queste persone a perseverare, è proprio quello di rendere evidente la signoria, la superiorità di Cristo, nel rendere evidente l'inutilità della fede alla quale volevano ritornare, cioè del giudaismo. E per questo ha parlato di questa grande superiorità di Cristo. E anche noi abbiamo detto che abbiamo bisogno di questo incoraggiamento per perseverare. Perché anche noi abbiamo, come dire, non viviamo le stesse circostanze di queste persone, ma anche noi siamo sottoposti alle stesse pressioni e siamo tentati di vivere la vita su un terreno di sicurezza piuttosto che accettare la sfida della fede. Anche noi viviamo sempre nella situazione di andare alla deriva, di accettare la via comoda piuttosto che la via che il Signore ci dice. E quindi noi, come loro, abbiamo bisogno di avere evidente questo quadro della superiorità di Cristo nella nostra vita. Dobbiamo renderci conto, cioè, di chi è Cristo e di cosa noi siamo in Lui. Ed è questo quello che noi faremo quest'oggi. Vi invito ad aprire la lettera agli Ebrei. Siamo al capitolo 10, Ebrei capitolo 10, e leggiamo i versetti da 1 a 18. Ebrei 10, versetti da 1 a 18. La legge, infatti, possiede solo un'ombra dei beni futuri, non la realtà stessa delle cose. Perciò, con quei sacrifici, che sono offerti continuamente, anno dopo anno, essa non può rendere perfetti coloro che si avvicinano a Dio. Altrimenti, non si sarebbe forse cessato di offrirli, se coloro che rendono il culto una volta purificati avessero sentito la loro coscienza sclavata dai peccati? Invece, in quei sacrifici viene rinnovato ogni anno il ricordo dei peccati, perché è impossibile che il sangue di tori e di capre tolga i peccati. Ecco perché Cristo è entrato nel mondo e disse: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, vengo. Nel rotolo del libro è scritto di me, per fare, oh Dio, la tua volontà. Dopo aver detto: tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte né olocausti né sacrifici per il peccato, che sono offerti secondo la legge, aggiunge poi: ecco, vengo per fare la tua volontà. Così gli abolisce il primo per stabilire il secondo. In virtù di questa volontà noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. Mentre ogni sacerdote sta in piedi ogni giorno a svolgere il suo servizio e offrire ripetutamente gli stessi sacrifici, che non possono mai togliere i peccati, Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è seduto alla destra di Dio e aspetta soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi. Infatti, con un'unica offerta, egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. Anche lo Spirito Santo ce ne rende testimonianza. Infatti, dopo aver detto: questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni, dice il Signore, metterò le mie leggi nei loro cuori e scriverò nelle loro menti. Egli aggiunge: non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Ora, dove c'è perdono di queste cose, non c'è più bisogno di offerta per il peccato. Abbiamo parlato della superiorità di Cristo e oggi terminiamo questo argomento, come dicevo. Ma avete notato che nei versetti da 5 a 8 per ben 4 volte è ripetuto che Dio non gradisce i sacrifici? Cioè, com'è la cosa? Dio non vuole sacrifici. Ma allora che cos'è che desidera Dio? E la risposta a questa domanda non la troviamo direttamente, o perlomeno la troviamo sì anche qui in Ebrei, ma ci riporta ad un dialogo che c'è stato molto tempo prima fra Samuele e Saul. Ricordate che cosa dice Samuele a Saul? Siamo in 1 Samuele 15, versetto 22, e Samuele disse: il Signore gradisce forse gli olocausti e i sacrifici quando l'ubbidire alla sua voce? No, l'ubbidire è meglio del sacrificio. Dare ascolto vale più che il grasso dei montoni. Ecco che cosa Dio desidera. Dio desidera l'ubbidienza. In realtà, Dio desidera un'ubbidienza perfetta alla sua volontà. Desidera che il suo popolo faccia perfettamente la sua volontà, che ubbidisca perfettamente. Ma noi, invece di ubbidienza, ci troviamo a che fare con la nostra disubbidienza. Cioè manchiamo di fare quello che Dio vuole. E questo non ubbidire, nella scrittura è definito peccato. E il peccato è una cosa seria. Il peccato, dice la parola, ci separa da Dio. Il peccato non ci permette di avere una relazione con un Dio che è santo. Ma allora, a motivo di questo nostro peccato, abbiamo bisogno di sacrifici, che sono le cose che Dio non gradisce. Non so se ritorna il cerchio. Il cerchio in qualche modo si è chiuso. Dio gradisce l'ubbidienza, noi non siamo capaci di renderla. Pecchiamo, abbiamo bisogno di un sacrificio che è quello che Dio non gradisce. Come possiamo uscire fuori da questa trappola? Come possiamo rompere questo cerchio infinito? Beh, possiamo romperlo attraverso la perfezione di quello che Cristo ha fatto. Non noi lo possiamo rompere, ma Cristo lo può rompere attraverso quello che ha fatto. E come? In tre modi. Cristo ha offerto, ci dice questo brano di oggi, una obbedienza perfetta. Cristo ha offerto un sacrificio perfetto e Cristo ha reso perfetti coloro che sono sulla via del perfezionamento. Vedremo ognuno di questi punti adesso. Cristo ha offerto un'obbedienza perfetta. È significativo che questa sezione, versetti da 5 a 10, inizia con queste parole. Ecco, perché Cristo, entrando nel mondo, disse: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. A che cos'è che sta pensando l'autore della lettera agli Ebrei? L'autore della lettera agli Ebrei sta chiaramente pensando all'incarnazione e ci sta dicendo che Cristo, colui che era perfetto nel seno del Padre, ha preso un corpo ed è diventato pienamente uomo e pienamente Dio. questo è un fatto da non sottovalutare. Questa piena umanità di Gesù e questa sua piena divinità è fondamentale per la nostra salvezza. L'autore della lettera ci ha sottolineato questo concetto già nel capitolo 2, quando ci ha detto che se Cristo non fosse stato veramente uomo, non avrebbe potuto morire per noi. Difatti non lo ha fatto un angelo, che non è una creatura totalmente divina e totalmente umana. Non l'ha fatto solamente Dio, ma l'ha fatto Gesù, che è vero uomo e vero Dio. Lo ha sottolineato ancora nel capitolo 7, se vi ricordate, quando ci ha detto che Gesù è il nostro sommo sacerdote che può simpatizzare con le nostre difficoltà, perché anche lui è stato sottoposto alle nostre stesse pressioni. Cioè, lui è stato veramente uomo, veramente Dio, e quindi ha subito, ha sopportato il peso delle nostre stesse tentazioni e può essere un sacerdote, un sommo sacerdote che simpatizza. E qui adesso pone un'altra enfasi sul fatto che Dio è pienamente uomo, è pienamente divino, rispetto all'obbedienza. Cristo ha offerto un'obbedienza completa. Fratelli, che cosa è venuto a fare Cristo nel mondo? Se qualcuno vi fa questa domanda, che cos'è che è venuto a fare Gesù qui nel mondo? Qual è la risposta? La risposta che questo brano nei versetti 7, 10, 7 e 9 è che Gesù è venuto per fare la volontà di Dio. Gesù è venuto a fare la volontà di Dio. Era del tutto simile a noi, tranne il fatto che lui è riuscito a fare quello che noi non riusciamo a fare. Lui è riuscito ad adempiere, ad obbedire, tutta la volontà del Padre, cosa che noi non riusciamo a fare e per questo siamo sottoposti al peccato. E questa è una distinzione molto importante. È fondamentale che lui fosse pienamente umano per poter morire per noi, ma era importante che lui fosse anche pienamente umano per poter obbedire di quell'obbedienza che non siamo capaci di rendere a Dio. Il versetto 9 ci dice che Cristo è venuto per fare la volontà di Dio e in questo modo egli abolisce il primo per stabilire il secondo. Annulla cioè la vecchia alleanza. In questo modo, facendo la volontà di Dio, lui ha abolito il vecchio e inaugurato il nuovo. Ma fratelli, in che modo Dio adempie, abolisce il vecchio con il nuovo? Con un colpo di spugna? No, non è questo quello di cui ci ha parlato fino adesso l'autore, l'abbiamo visto più volte. Vi dico semplicemente che Gesù abolisce la vecchia alleanza, adempiendo perfettamente alla vecchia alleanza. Egli adempie, abolisce il sacerdozio, diventando lui stesso il nostro sommo sacerdote. Lui abolisce il Tempio, diventando lui stesso il luogo eccelso di incontro tra l'uomo e Dio. Cristo abolisce adempiendo. Lui soddisfa i requisiti del sistema sacrificale diventando lui stesso il sacrificio perfetto. Lui offre quella vita perfetta che noi non potevamo offrire al posto nostro, il suo sangue al posto del nostro. Ci rendiamo conto di questo? Tutto questo è incredibile. Ma c'è una cosa, una novità che viene introdotta da quello che Cristo fa, che nel Vecchio Testamento non c'era. Se ci pensate voi, gli animali che venivano offerti in sacrificio non avevano una scelta in tal senso. Erano delle vittime. I tori e le capre venivano condotte e venivano sacrificate per mano di qualcuno, del sommo sacerdote o dei sacerdoti stessi. Cioè non sceglievano quella condizione. Di Cristo invece ci viene detto che lui è venuto per fare la volontà di Dio. E qual è la volontà di Dio? Di dare la propria vita in riscatto per noi. Lui, in qualche modo, ha fatto sì il sacrificio che è necessario per noi per poter avere una relazione limpida, chiara e trasparente con Dio, perché siamo segnati dal peccato, ma l'ha fatto con ciò che Dio gradisce, non il sacrificio, ma l'ubbidienza alla sua volontà. Abbiamo detto che Dio non gradisce il sacrificio, ma Cristo ha fatto entrambe le cose, ha avuto l'aspetto del sacrificio e ha avuto l'aspetto dell'obbedienza in quello che ha fatto. E questo è fondamentale, questo è importante. Gesù in qualche modo ha realizzato la vocazione umana, ha realizzato quello che era necessario per noi. Il sacrificio era necessario, perché l'obbedienza dell'uomo non è perfetta. Ma ora in Cristo abbiamo entrambe le cose, abbiamo il sacrificio e l'obbedienza. E Cristo ha fatto questo, ci dice l'autore, offrendo un sacrificio perfetto. Cosa significa questo, offrire un sacrificio perfetto? Di cosa ci sta parlando il testo? Allora, in che modo si parla di sacrificio perfetto? Beh, il sacrificio perfetto di Cristo è tale perché toglie, ci dice l'autore, ogni imperfezione. Il vecchio sistema, cioè il Vecchio Testamento, non poteva, come dice il versetto 4, togliere peccati, poiché è impossibile che il sangue di tori e di capri tolga i peccati. Di questo ne abbiamo già discusso in dettaglio nelle precedenti predicazioni, quindi vi rimando alle stesse. Ma il vecchio patto non poteva togliere il peccato. Se non poteva togliere il peccato, allora qual era lo scopo del vecchio patto? Lo scopo del vecchio patto, ci dice, è di essere un'indicazione, di essere un'ombra della realtà che doveva arrivare. La legge, infatti, possiede solo un'ombra dei beni futuri, non la realtà stessa delle cose. Quando noi guardiamo e leggiamo tutto quello che troviamo in Ebrei, come anche nei primi libri della scrittura, soprattutto Levitico, Deuteronomio e Numeri, dobbiamo guardare a quello che queste significano in relazione a Cristo, non delle cose fine a se stesse. In essi dobbiamo vedere un'ombra della realtà che doveva arrivare, cioè di Gesù Cristo. Cristo però è riuscito a fare quello che il vecchio patto non riusciva a fare. È riuscito, come dice il versetto 9-26, ad annullare il peccato con il suo sacrificio. E questa è la prima caratteristica del sacrificio perfetto di Gesù, che toglie l'imperfezione, quell'imperfezione che c'era nel vecchio patto. Toglie l'imperfezione, ma dà allo stesso tempo anche la perfezione. Non è l'unica, infatti, con un'unica offerta, 10-14, ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. La parola perfetto è importante nel libro di Ebrei e la incontriamo 6 volte prima di questo capitolo 10. Guardate, il termine perfetto è usato 3 volte per descrivere Gesù. In 2:10 viene detto, infatti, per condurre molti figli alla gloria, era giusto che Dio rendesse perfetto l'autore della loro salvezza. Sta parlando di Gesù. Capitolo 5, versetto 9. E reso perfetto, Gesù, sottointeso, divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore di salvezza eterna. La parola 7:28, la parola del giuramento fatta dopo la legge, costituisce il figlio che è stato reso perfetto in eterno. La parola perfetto ha quindi 3 riferimenti rispetto a Gesù. Ma il termine perfetto è usato per sottolineare per altre 3 volte l'inadeguatezza del vecchio patto. 7:19. Infatti la legge non ha portato nulla alla perfezione. Versetto 9:9. I doni e i sacrifici offerti secondo quel sistema non possono, quanto alla coscienza, rendere perfetto colui che offre il culto. La legge, con quei sacrifici che sono offerti continuamente, anno dopo anno, non può rendere perfetti coloro che si avvicinano a Dio. Allora, Gesù è perfetto, mentre il vecchio sistema non poteva dare la perfezione. E fin qui l'abbiamo ripetuto in più salse tutte le volte le ultime predicazioni. Ma c'è una novità. Versetto 14. Con un'unica offerta egli, cioè Gesù, ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. Il vecchio sistema, ci sta dicendo, non poteva darci la perfezione perché non aveva la perfezione. Gesù invece è perfetto e può dare ciò che possiede, cioè la perfezione a noi. Gesù può dare la perfezione a noi, come dicevo, e questo è molto importante, perché Lui è l'unico che è stato perfetto. Attraverso il suo sacrificio, la perfezione sua è imputata da Dio a ciascuno di noi. Senza l'imputazione della perfetta perfezione di Cristo, noi non saremmo in grado di stare davanti a Dio. Ora, una delle eresie che si sentono spesso è che quella che Gesù è un esempio di fede. Certo, Gesù è un esempio per noi, ma non può essere semplicemente un esempio per noi, perché non è solo questo quello che a noi serve. La sua vita perfetta serve da sostituto per la nostra vita imperfetta, così come il suo sacrificio serve da sostituto per il nostro condanna. Dovevamo essere noi condannati e pagare con il nostro sangue le colpe del nostro peccato. Cristo, in modo sostitutivo, ha pagato per noi. Allo stesso modo, la perfezione di Cristo è quella che serve a noi perché ci viene imputata da Dio. Non è Lui semplicemente il modello da emulare, il modello da imitare. Certo, è anche quello. Ma Lui è più di questo. È quella perfezione che ci viene data e attraverso la quale Dio guarda le nostre vite. Perché altrimenti noi, fratelli, saremmo sempre soggetti allo scoraggiamento. Provate a guardare le vostre vite e ditemi quanta perfezione vedete. Ditemi fin dove possiamo spingerci davanti a Dio avanzando con la nostra perfezione. Da nessuna parte. Non arriviamo da nessuna parte. Allora noi l'unica cosa che possiamo fare è fare appello alla perfetta obbedienza di Cristo e a quella che Dio vede e che imputa a noi attraverso la croce, attraverso il suo sacrificio. E il suo sacrificio è perfetto perché perfeziona, ci dice il nostro testo, per sempre. Nel vecchio sistema c'erano molti sacrifici. Nel nuovo patto, invece, c'è un solo sacrificio. Nel vecchio sistema i sacrifici dovevano essere ripetuti anno dopo anno ed erano un promemoria al peccato che noi commettiamo, perché ci rappresentavano sempre lo stesso problema. Invece, con il sacrificio di Cristo ci viene detto che è stato fatto una volta per sempre. E l'autore ha quasi una apprensione, una forte preoccupazione per far capire questo una volta per sempre. Sapete quante volte ne parla? Tante volte. In questi capitoli rispetto al Sommo Sacerdote, capitoli da 7 a 10. Guardate cosa dice. Capitolo 7, 27. Poiché egli ha fatto questo una volta per sempre quando ha offerto se stesso. 9, 12. È entrato una volta per sempre nel luogo santissimo, non con sangue di capre e di vitelli, ma con il proprio sangue. 9.26. Ma ancora, una volta sola, alla fine dei secoli, è stato manifestato per annullare il peccato con il suo sacrificio. 10.10. Siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre. 10.12. Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è seduto alla destra di Dio. 10.14. Con un'unica offerta egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. Vi rendete conto di quanto l'autore sottolinei questo fatto che è stato una volta per sempre, non una cosa ripetitiva? E per sottolineare questo aspetto dell'una volta per sempre ci dà questa splendida immagine, cioè questa immagine dell'essere in piedi come sono io, piuttosto che essere seduti come siete voi. Quando il sacerdote era in piedi, significa che stava lavorando, che c'era un sacrificio da presentare davanti all'altare. Di Gesù invece ci viene detto che lui si è seduto dopo aver offerto se stesso alla destra di Dio, cioè il suo lavoro è compiuto. E questa è un'immagine che è un eco, una rappresentazione visiva delle parole di Gesù sulla croce. Quando Gesù ebbe preso l'aceto disse, è compiuto. E chinato il capo, rese lo spirito. Cristo è stato in grado di sedersi per sempre, perché il suo sacrificio ha un'eternità, ha una validità eterna. Ora non so chi a casa da voi, scusate, si occupa dei piatti. Io sono lo specialista a casa, nel senso che devo fare sempre io, anche quando non mangio io. E l'altro ieri, preso da momento di profonda riflessione mentre stavo facendo i piatti, quindi stavo filosofeggiando, mi chiedevo, certo non è certo una cosa interessante la pulizia delle pentole e delle padelle, nonché poi rimettere tutto il resto nella lavastoviglie che grazie a Dio ci dà una grandissima mano, però mi chiedevo, ma che senso ha? Noi puliamo queste cose e poi già alla colazione, dopo un paio d'ore, quindi siamo stati addirittura a dormire fuori dalla circolazione, sono nuovamente sporchi. Dopo aver aspirato il pavimento, è nuovamente da aspirare. Dopo aver sistemato una stanza, il disordine nuovamente si accumula. dopo aver pulito il garage, bisogna nuovamente rifare ordine. Lo stesso con la macchina, lo stesso con i vestiti. Anche noi ci facciamo la doccia, poi parlo qui col caldo, sono tutto sudato, e il punto è da capo. Cioè, è sempre un continuo lavare. E allora con noi, con questa nostra esperienza, abbiamo quasi una certa difficoltà a capire come Gesù ha fatto tutto una volta per sempre. Perché la nostra esperienza è che noi puliamo e ripuliamo e ritorniamo a ripulire. Noi abbiamo una logica e un modo di azione che ripercorre in qualche modo la logica del Vecchio Testamento, sacrificio dopo sacrificio, anno dopo anno. Ma Gesù ha fatto tutto questo una volta per sempre. È un mistero. Fratelli, è un mistero di come Gesù abbia potuto fare questo e l'abbia potuto fare una volta per tutte. Ma grazie a Dio, è quello che Lui ha veramente fatto. E questo ci porta al nostro terzo punto. Cristo, in questo modo, ha reso perfetti coloro che sono in fase di perfezionamento. Come dicevo prima, qualcuno potrebbe dire, tutta sta cosa della perfezione, ma se noi guardiamo le nostre vite, noi non siamo gli esempi della perfezione. Semmai siamo dei casi studi di imperfezione, perché è sotto l'evidenza dei nostri occhi che noi continuiamo a combattere contro l'imperfezione, combattiamo contro la pigrizia, contro la golosità, perdiamo la pazienza più di quanto siamo disposti di ammettere, qualcuno combatte con la lussuria o l'avidità, qualcun altro con l'egoismo, e sono sicuro che ognuno di voi potrebbe allungare la propria lista delle lotte che quotidianamente ha contro il peccato. Non ci vuole molto per capire che non siamo perfetti. Allora, cosa vuol dire la Bibbia quando dice, versetto 10:10, siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre? 10:14, con un'unica offerta egli ha reso perfetto per sempre quelli che sono santificati. Di cos'è che ci vuole trasmettere come idea l'autore? A me sembra che questi versi ci indicano tre correlati aspetti che riguardano la nostra salvezza. Il primo aspetto è che noi siamo giustificati davanti a Dio. Guardate la prima parte del versetto 14. Egli ha reso perfetto. Questo non significa che noi non lottiamo più con il peccato, perché l'esperienza ti dice che lo facciamo. Ma guardate però il verso 17. Non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. In questo verso si dice che Dio non si ricorderà più dei nostri peccati, non si dice che noi non peccheremo più. Cioè, noi continueremo a sbagliare. Ma Cristo ci ha puliti e ci ha puliti una volta per sempre. E come, per ritornare alla nostra analogia dei piatti, se dopo averli puliti, nonostante il fatto che cuciniamo e che mangiamo, quel piatto rimane sempre pulito. Com'è possibile che quel piatto rimanga pulito dopo averci mangiato? Non lo so com'è possibile, ma è questo quello che Dio ha fatto per noi. Il piatto non si sporca, agli occhi di Dio e resta pulito. Il fatto di essere credenti non ferma il nostro peccare. Ma non siamo più condannati. L'autore della lettera agli ebrei usa questa espressione perfezione. L'autore, l'apostolo Paolo, nelle sue epistole, usa un altro termine per esprimere lo stesso concetto, che è quello di giustificazione. Due termini, ma una sola verità. Noi siamo legalmente, giuridicamente innocenti davanti a Dio. In qualche modo la giustizia di Cristo è trasferita a noi e la nostra colpa è portata via. Quindi siamo stati resi perfetti? Possiamo rispondere di sì? Ma io vorrei aggiungere anche, siamo giustificati se veniamo santificati. Guardate la seconda parte del versetto 14. Egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. Dio ti ha reso perfetto. Questo fatto implica che Lui continuerà a lavorare nella tua vita per renderti all'immagine perfetta del suo figliolo. Fratelli, se noi ci siamo arresi a Cristo, noi abbiamo un cammino, un destino che è già segnato. E il nostro destino non è come ce lo possiamo immaginare o fantasticare noi nella nostra testa. Il nostro destino è quello di essere simili a Lui. L'Apostolo Paolo ai Filippesi si esprimeva con queste parole: ed ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà al compimento fino al giorno di Gesù Cristo. Abbiamo una garanzia oggettiva che non dipende da noi, ma dipende da quello che Cristo ha fatto sulla croce, che Lui, Dio Padre, ci vede giusti per il sacrificio di Cristo. Ma abbiamo anche una garanzia soggettiva che dipende da quello che Cristo continua a fare oggi nelle nostre vite. Dio inizia un lavoro con la nostra giustificazione, con la nostra salvezza, ma non si ferma lì, non ci lascia lì. Dio non si accontenta di lasciarci lì. Lui lavora affinché possiamo crescere a somiglianza di Cristo. Le lotte rimarranno, ma la nostra principale lotta, sapete qual è? È quella di appropriarci di quello che noi già siamo in Cristo, di renderci effettivamente conto di quello che noi siamo in Cristo, di non lasciare che il nemico ci atterri e ci abbatta, sottolineandoci quelle che sono le nostre mancanze, perché quelle ci saranno. Ma la nostra unica certezza, il nostro punto fermo è quello di aggrapparci a quello che Cristo ha fatto e che Dio dichiara che Cristo ha fatto per noi. Lì dobbiamo appoggiarci, lì dobbiamo rimanere. E la terza cosa di cui parla questa perfezione che Cristo ci dà è che siamo appartati per fare la sua volontà. Versetto 10:10. In virtù di questa volontà noi siamo stati santificati. Ora, questo è un verso che potrebbe essere tradotto in modi diversi. Quando pensiamo alla santificazione, noi pensiamo appunto all'essere trasformati all'immagine di Cristo. E questo è quello che il versetto 14 ci dice. Il versetto 10 sembra però avere un'altra enfasi, puntare a un'altra direzione. E forse la migliore traduzione potrebbe essere consacrati, cioè messi da parte. Cristo ci ha giustificati, ha giustificati quelli che vengono santificati. E Cristo ha fatto questo affinché acquistasse un popolo per Dio e la sua gloria. Giustificati, santificati, per portare gloria a Dio, per portare gloria al Padre. Questi cristiani stavano attraversando delle pressioni, non stavano facendo la volontà di Dio e avevano bisogno di ricordare chi erano in Cristo per continuare nella fede. E anche noi dobbiamo ricordarci di chi siamo in Cristo per continuare nella fede, ricordarci di tutti i suoi benefici. Abbiamo la sua obbedienza perfetta, siamo perfezionati dal suo sacrificio perfetto, ci attende una eredità eterna. Le pressioni, le prove, le sofferenze continueranno a esserci, ma non saranno nulla rispetto alla grandezza di Cristo, rispetto a quello che ci sta davanti. Ma tutto questo, ci dice l'autore, ha uno scopo, non è fine a se stesso. Non è il progetto che riguarda solo la nostra vita e finisce lì, ma la nostra vita in relazione a Dio. E la nostra vita per dare gloria al suo nome. Gesù Cristo è stato obbediente ed è stato obbediente fino alla morte, e se noi siamo suoi figliuoli, se noi siamo suoi discepoli, anche la nostra vita deve essere segnata da obbedienza. L'obbedienza perfetta e il sacrificio perfetto di Cristo ci rendono in qualche modo capaci di essere quel sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Quello di cui ci chiama a essere l'Apostolo Paolo in Romani 12. Vorrei concludere con una domanda. E vorrei che ciascuno rispondesse in modo onesto a se stesso a questa domanda. Ciò che abbiamo in Cristo è un gran privilegio e una gran ricompensa, o è piuttosto un enorme peso? La mia preghiera è che la nostra vita di testimoni possa essere, come dire, una testimonianza lampante del fatto che noi siamo onorati di appartenere a Dio, grazie all'opera di Gesù Cristo, che non c'è nulla in questo mondo che possa confonderci o annebbiare la vista. Tuttavia, temo che spesso il mondo non percepisca in modo forte questa differenza che c'è fra noi e la prima persona che incontra per la strada. Perché nel momento in cui noi incominciamo a togliere gli occhi da quello che è il sacrificio perfetto, una volta per sempre, fatto da Gesù, mostreremo al mondo i suoi stessi tesori, cioè quelli che noi reputiamo più importanti di Cristo stesso. I cristiani ebrei a cui scriveva l'autore stavano subendo la confisca dei loro beni, dovevano affrontare il carcere, erano esposti a pubblica infamia, in alcuni casi avevano subito anche la morte, e a motivo di questo stavano per abbandonare la fede, erano alla deriva, stavano cercando qualcosa di più sicuro o comunque che sembrasse più sicuro della fede in Cristo, ma di fatto stavano scambiando la realtà per la sua ombra. Immagina un giovane che si innamora di un'altra giovane e i due vogliono costruire un progetto di vita insieme, ma sono distanti l'una dall'altro. Allora si scambiano le foto e reciprocamente le guardano e aspettano il tempo in cui saranno insieme. Un giorno questo momento accade e sono finalmente insieme. Possono dire sostituire le foto con la realtà. Ma poi un giorno lui incomincia a comportarsi in modo strano. Ha la compagna davanti e anche la sua foto, che la prende, se la porta al petto e gli dice: quanto mi sei mancato, vorrei averti qui con me. La compagna lo guarda stranita, due occhi sbarrati così, perché ce l'ha lì davanti? Perché ce l'ha lì davanti e invece lui sta guardando a che cosa? Sta guardando all'ombra della foto piuttosto che la realtà della persona. E questo è quello che noi facciamo, fratelli, quando ci distraiamo da quella che è l'opera di Cristo, per guardare a tutte quelle altre cose che sembrano offrire sicurezza, che sembrano metterci su un terreno stabile, dove non siamo minacciati, dove la nostra fede, la nostra condizione economica, il nostro reputazione, la nostra stessa sicurezza fisica non viene toccata. Incominciamo a guardare queste cose piuttosto che guardare al solido fondamento della fede in Cristo. Abbiamo Cristo davanti a noi e guardiamo la sua immagine, l'ombra che ci proietta qualche altra cosa. Per loro erano gli sacrifici del Vecchio Testamento, per noi che cos'è? Ci stiamo ancora ostinando a giocare con i nostri idoli di sicurezza? Se apparteniamo a Cristo, il nostro scopo è servire l'Iddio vivente e vero e crescere alla somiglianza di Cristo. Gesù non ha fatto della sua sicurezza un idolo. Ha rischiato. Ha vissuto la vita con un fine specifico, fare la volontà del Padre. Facciamo anche noi, fratelli, attenzione ad assumerci l'unico rischio che vale la pena di correre. Obbedire Dio e ricercare la sua volontà. Questo è il solo rischio che vale la pena di correre. Tutto il resto è relativo. Tutto il resto passa. Inchiniamo il nostro. Signore, ti lodiamo e ti ringraziamo per i modi in cui tu ci hai dato la perfezione di cui noi avevamo ed abbiamo bisogno. Ti ringraziamo perché Cristo ha offerto obbedienza perfetta. Signore, tu non gradisci i sacrifici, ma in Cristo noi abbiamo il sacrificio perfetto che volontariamente si è offerto a te. E ti ha dato quello che tu desideri, l'obbedienza. Ti ringraziamo perché Cristo ha offerto un sacrificio perfetto, perché Lui ha tolto l'imperfezione, quella che il vecchio patto non poteva dare, perché Lui ci ha dato la perfezione e soprattutto perché Lui ha fatto tutto questo una volta per sempre. Ti ringraziamo perché Lui adesso è lì, alla tua destra, seduto alla tua destra, a sottolineare il fatto che tutto è compiuto, che non dobbiamo ricercare altre ancore per la nostra vita, altra sicurezza. Signore, ti ringraziamo perché tu ci hai reso perfetti e stai lavorando per la nostra santificazione, per il nostro perfezionamento. Cristo è degno. Per la fede in Cristo tu ci hai dato la tua perfezione, la sua perfezione. Cristo ci ha appartati, ci ha consacrati per servire te. E io ti prego, Padre, di aiutarci a perseverare nella fede, di avere fiducia e resistere nella corsa che ci sta davanti. Che soprattutto ciascuno di noi possa trovare pieno appagamento nel correre questa gara, che ciascuno di noi possa vedere il frutto della tua continua opera nella propria vita, frutto di ubbidienza, per essere un sacrificio vivente, santo e gradito a te. Per la tua gloria noi ti preghiamo questo.